Ecco la seconda parte dell'intervista di Izzy e Bresh. Quando è l'ultima volta che avete pianto?
Ah. Io credo 2 settimane fa.
Posso sapere perché?
Durante un lavoro su di me che sto facendo, che mi sta facendo molto bene.
Okay.
Non posso dire di più, però sì.
Ok.
Io invece non mi ricordo precisamente quanto tempo fa, non troppo, pensando a mia nonna, che purtroppo non sta più bene, quindi capisci, ho un po' pensato a lei al giorno in cui non ci sarà più e quindi mi è venuto un po' da commuovermi.
Io ti conosco da un po', ci siamo visti non tantissime volte,
sì,
un po' di volte,
però
non ti ho mai visto né triste né incazzato, mai.
Ma polvere sotto al tappeto, infatti le occhiaie parlano chiaro, no?
Quando ti mostri vulnerabile.
Sta face. Non mi dimostro vulnerabile.
Quando ti mostri vulnerabile? O con chi?
Ah,
con
vulnerabile?
Sì.
Io nella musica.
Ok.
Cioè, questo è un altro concetto importante su me stesso che mi permetto di aprire. Per me, quando ti parlo di sopravvivenza, cioè, me la vivo abbastanza tranquilla, no? Quando devo rapportarmi con le persone sono tranquillo, eccetera, eccetera. Quando invece scrivo, è una roba così importante, gli do talmente peso che non posso permettermi di fare l'autocelebrazione, cioè gli do troppo peso a quella cosa lì. Non faccio il figo nelle canzoni, anzi nelle canzoni, dato che poi ci metto la faccia davanti a un sacco di gente, mi sento più forte a mostrare le debolezze che a mostrare la forza. Questo secondo me è proprio una chiave mia, che potrebbe essere anche un punto debole, magari fraintendibile. Però se io ti mostro la mia debolezza, cioè sto giocando a volto scoperto, a carte scoperte, cioè poi sono cazzi tuoi perché mi incontri veramente, è una battuta. Però, capito?
Sì.
È questo il discorso. Invece l'autocelebrazione, ti spacco di qui, ti spacco di là. Cioè io aspetto il momento di farlo uno, contro chi lo scrive.
Determina paura quella,
capito?
Roba lì.
Determina, sì, paura. Cioè
tu hai
io
paura.
Tipo mentre scrivo Andre cantava senza nessuno che lo ascoltava, per dire. Aspetto il tipo che invece ha scritto t'ammazzo, ti sparo, eccetera, eccetera. Sul ring, uno contro uno, capito? Cioè
Khabib contro McGregor.
Lì, capito?
Sì,
Khabib contro McGregor.
È vero.
Se combatti nella vita.
Benissimo.
Se combatti nella vita, che motivo hai?
Vai, ti scoppio.
Okay.
Vai, ti scoppio.
Okay.
Hai capito? Cioè, è più virile per me mostrare le debolezze. Che
sono
non
d'accordo.
Così, tutto qua. Questo è una roba che
Genova forse è questo.
Genova è questo.
È Khabib.
Genova è tanto Khabib.
Genova è
Khabib di brutto, eh.
Mi ricordo che sia le barre che facevamo noi da più piccoli, perché non sapevo neanche, senz'altro non ero così sapiente come ora, non sapevo le etimologie e tante cose, no? Ma anche tanta gente ha detto Wild Bandana è religione, Drill Liguria è religione. Comunque c'è questo aspetto spirituale e di ricerca interiore di se stessi, no? Allora, ci sono tanti combattenti che stimo, ma cazzo quanto mi piace Khabib.
Tantissimo.
Gratitudine.
No, per forza.
Gratitudine.
Quella roba, l'attitudine è Genova, è Zena piena.
La parte che a me piace di più è proprio l'inshallah.
Sì, sì.
Cioè, grazie. Alhamdulillah, a me quello mi piace. E piglio da tante. Io ho bisogno di girare il mondo. Sto stronzo qua lo sta facendo.
e
me l'ha rifatto
fare.
Venire. Sì, lo continueremo a fare, che siamo dei pirati, ecco, quello.
I pirati malvagi.
No, non malvagi. Abbiamo questo.
I marchi Polo.
Sì. Non siamo dei conquistadores, siamo degli esploratori.
Degli esploratori, siamo Indiana Jones.
Ricercatori.
Adesso fanno il nuovo.
Siamo Jack Sparrow, dai.
Jack Sparrow.
Su fucking Jack
Adesso
Sparrow.
Fanno il nuovo. Faccio vedere il prossimo film. Per
dai.
Me è bellissimo. Uno dei film con i finali migliori di sempre.
Dai.
Iniziamo. 5, 6 e... sentire dei film. Abbiamo Buddy Rich qui. Ora hai sbagliato.
Ora hai sbagliato. Pezzo di merda. Che poi gli cambia anche un
tiro. Battuta 17, levare del 4. Chiaro? 6 e. Attento al tempo. Tranquillo, non ti preoccupare. 5-6-6. Rallenta. Di nuovo? Pronti? Ok. 5-6 e. Sei ancora un po' lento. Aspetta il segnale. 5-6-7. Rallenta. 5-6-7. Troppo. 5-6 e. Perché credi che ti abbia lanciato una sedia?
Io non lo so.
Sì, invece.
Il tempo.
Eri veloce o eri lento?
Non lo so.
Inizia a contare.
5-6.
In 4, Neyman, guardami.
1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4.
Ora, ero veloce o ero lento?
Non lo so.
Conta ancora.
1-2-3. 1-2-3. 1-2-3-4.
Veloce o lento?
Veloce.
Allora la conosci la differenza? Se ti permetti di sabotare il mio lavoro, io ti sgozzo come un maiale. Non devi velocizzare, non devi rallentare, devi solo rispettare il mio fottuto tempo!
Rispetterò il suo tempo.
Cosa c'è scritto?
Semi minima vale 215.
Contami un 215.
1-2-3-4. 1-2-3-4.
Santo cielo, Andrew, non sapevo che qui accettassero ritardati. Devo forse pensare che non sai leggere il tempo? Sai che cosa cazzo è la musica? Questa che cos'è?
Una croma.
Sì, e invece questa?
Una semicroma puntata.
Adesso solfeggia la 101. Fai parte di un coro a cappella, devi suonare la batteria. Stop! Adesso rispondimi. Eri troppo veloce oppure eri troppo lento? Andrew!
Veloce.
Oh, Dio del cielo. Adesso ti metti a frignare come un poppante? Non sei preparato ad affrontare gente come me, Andrew? Sembri arrabbiato, sei arrabbiato?
No.
No, quindi non ti interessa questa merda.
Mi interessa questa merda.
Allora sei arrabbiato, cazzo se sei arrabbiato, vero? Sì, sei arrabbiato.
Sì.
Dillo.
Sono arrabbiato.
Dillo affinché tutti gli altri ti sentano.
Sono arrabbiato.
Gridalo!
Sono arrabbiato!
Gridalo!
Sono arrabbiato!
Sei un inutile frocetto di merda senza amici, la cui madre ha lasciato Papino quando ha scoperto che non era Eugene O'Neill e che ora si è messo a piagnucolare sulla mia batteria come una fattuta bambina di 9 anni. Quindi per l'ultima fattutissima volta, grida quello che sai!
Sono arrabbiato!
Carl... Esercitati di più, Neyman. Whiplash, battuta 125.
Culto totale.
Culto incredibile. Ma tu pensi che impareresti qualcosa con qualcuno così vicino?
Ho già imparato qualcosa con qualcuno così vicino.
Chi era questa persona?
Sono tante. Ho avuto delle esperienze che... Anche il motivo per cui ora piglio così tanto sul serio e sul discorso che dicevamo prima. Cioè, io... O Izzy, che è questa cosa qui per Diego, capito, no? E questo è quello che penso anche del progetto. Come cazzo ti pensi di sabotare il mio progetto? Brutto figlio di puttana. Quindi lo comprendo molto bene. So che non è un metodo, magari, che tutti vogliono. Però ti dico anche una cosa. Tutti vogliono le cose facili. se vuoi la verità, questa è la verità.
Sì.
La verità fa male. Poi, non apprezzo il fatto che ci mette magari, no, non hai amici, la tua mamma t'ha mollato, anche, a me, anche con me hanno fatto così.
Ah.
Però ora, cioè quello che mi ha fatto dire, ok, c'ho due coglioni così sotto, vuoi che te li faccio vedere? Te li grattugio in testa, Fre, se vuoi. Se non avessi passato delle robe così, riguardo al film che ho fatto, riguardo alle prime esperienze lavorative che ho fatto, riguardo al primo manager, riguardo a... Non sarei a questo livello umano mio ora,
okay,
di consapevolezza, questo sì. Poi non dico che voglio essere un maestro così. Io credo che prima o poi succederà che a me piace insegnare, ma non insegnare perché sono qualcosa di più di qualcun altro, perché ho avuto dell'esperienza di qualcosa, come altri ce l'hanno, no?
Hai il fetish del trasmettere.
Sì, ma il trasmettere anche il male, cioè, delle, che la difficoltà è proprio quel motore. Catroia, ma stai andando, cioè lo sai che stai andando fuori tempo. E allora, porca troia, sei tu già che lo sai, vai. Tu dentro ce l'hai questa energia.
Sì.
Ce l'hai l'energia di lavorare sul set del film ore su ore su ore senza aver mai fatto un film. Ce l'hai l'energia di fare un disco in una settimana, perché Fenice praticamente è stato fatto così. In una settimana, praticamente. E sono queste persone, che poi non sono persone, è come se qualcuno nel piano generale mette quell'energia all'interno di quello che hai davanti, solo per spronarti davvero a uscire ancora di più da quel momento di difficoltà. E secondo me le cose più pazze che ho fatto, nel senso da dire che appunto ero con una crisi epilettica così il giorno prima, il giorno dopo ho fatto tre date in tre DJ set, no?
Le fate sotto pressione, dici?
Non è sano per il mio corpo, per il diabete, per tutto quanto. Infatti ora sono più in quella fase di dire, ok, aspetta un attimo, se vuoi suonare tutta la vita, ora cerca di equilibrarti.
Ok.
Però quegli shock quasi mi hanno fottutamente catapultato. Cioè l'ansia è importante.
Ok. Fresh.
Tanto.
In questa clip si parla di perfezione, no? Lui vuole la perfezione. Per te un tuo brano quando raggiunge la perfezione? Quando è fuori e c'è una risposta da parte delle persone, oppure già prima tu dici ok, questo brano è giusto, è perfetto per
sì.
me?
Allora, beh, tanto quando mi piace, che me lo ascolto più di una volta, quando ho voglia di riascoltarmelo più di una volta in macchina da solo, quindi riascoltare la propria musica quando succede quello, è perfetto, no? Cioè alla fine mi rendo conto che la forza è stata quella di fare musica che piacesse a me in primis. Quindi questo è il primo step. E poi anche lì, senza nascondersi troppo, è certo che...
La risposta.
Quando poi c'è la risposta, dici ottimo. Quando poi c'è tanta risposta, dici sempre ottimo, va benissimo. Però poi devi stare attento, perché se tu parti da un mondo di nicchia, no? Da gusti di nicchia, e la tua roba però diventa mainstream, cioè ti trovi in quella composizione di dire ma cosa sono stato? Un po' troppo generalista, okay. Sono stato... Così, ci si può pensare, ci si può anche non pensare.
Ma quella cosa poi ha alterato...
Perché potrebbe rovinarti la...
Questo volevo chiederti, quella cosa poi ha un po' cambiato il tuo approccio al...
Guarda, no, cerco sempre di non cambiarlo. È ovvio, ci sono attenzioni maggiori su alcune cose, però credo che quelle attenzioni maggiori sono solo per migliorare il proprio prodotto. Insomma, cioè, credo che comunque la forza di un bravo maestro, non che mi voglia rapportare come maestro, ma intendo dire un esempio, no? L'insegnante forte è quello che ti fa apprezzare la materia col proprio concetto, difficile o facile che sia. Quindi...
Diminuendo il gap che c'è tra insegnante e alunno.
Diminuendo il gap che c'è tra insegnante e alunno. Quindi se vuoi dire una cosa complicatissima, e la voglio dire in maniera complicatissima, non posso poi lamentarmi del fatto che la gente non mi capisce,
sì.
Capito? Cioè questa è una roba fondamentale,
sì.
Cioè devo essere bravo io, cioè lì l'arte della sintesi, eccetera, eccetera. Quindi quella è la grande sfida.
Come ci si comporta quando si ha la sensazione che il mercato, il mondo ci stia chiedendo semplicemente una cosa? Mi spiego meglio. Per me a un certo punto nella tua vita c'è stato un momento in cui il mondo ti chiedeva in continuazione di rifare Chic. Magari sbaglio.
A te lo stesso, Angelina.
A te con Angelina. Come ci si comporta? Bisogna respingerla totalmente quella cosa e quindi riempirsi di fango per nascondersi oppure abbracciarla?
Ma secondo me una grande risposta non c'è. Nel senso, se in quel momento lì è uscita Chic, è uscita Angelina, al massimo quello che si può fare, partendo proprio dagli antipodi, è ritagliare, non so, quel periodo di tempo, no? Cioè, un anno prima, un anno dopo, usare come punto zero, non so, il momento in cui è stata creata Chic, il momento in cui è stata creata Angelina e...
Lo stato mentale in cui abbiamo creato.
E rispolverare, anche. Esatto, no? Rispolverare e capire in che periodo eri, capisci? Però se sono uscite quelle due canzoni, per fare l'esempio, sono frutto di un periodo, di un contesto, quindi quello che devi ricreare non è tanto la canzone quanto il contesto,
sì.
Cioè ricordarsi in che contesto eri. E se il tuo contesto era un contesto di serenità, beh, allora non devi avere la pressione di voler rifare Angelino Chic.
Ti è capitato di sentire quella pressione?
Ma quell'attimo ce l'hai sempre, no? Cioè, non può non attraversare quella luce di cioè,
certo.
Non può non arrivarti. Le cose esistono perché le pensiamo e quindi è chiaro che esiste quell'attimo lì. È lì il percorso, è lì il, come diceva Dani, no? Percorso. È lì la lotta, capisci? È lì la lotta contro quelle cose lì e la tua parte più razionale, diciamo.
Izzy?
Chic è stata fatta... a cazzo, tra virgolette, cioè
ma
tutte
certo,
le cose,
ricordo, no? Mi ricordo bene.
Sony non la voleva far uscire, tra okay. L'altro.
Vabbè.
Quindi
marcati il nome.
No, la cosa che mi fa ridere è che tutte le cose vincenti sono sempre state bloccate, no?
Dici, beh, non è sempre così, però in questo caso qua.
No, per me, ti parlo per nella mia vita, guarda, tutto io posso dire è una cosa che ora spavento. Non è uscito niente di Easy di quello che davvero voglio.
Vorresti far uscire.
Ok, cioè non, Easy ha già 4-5 album, sì, ma non è quello che so che voglio far uscire. Con ciò non vuol dire che non ero io.
No, sì.
Ma allora, io ho avuto, credo, Chic è un pezzo che adoro. Ho scritto a 14 anni, in cameretta, con le persiane semichiuse. La luce che entrava, io in after, me lo ricordo ancora, con mia mamma che... cosa fai, rapper? Tutte queste cose qui.
Fatto il grano, ma...
fatto il grano, farglielo credere che gli volevo portare due soldi per... Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo. Quello, appunto. Allora, è un pezzo che amo. Scusa, è un pezzo che odio, per esempio. Ci sono dei pezzi che odio. Non l'ho mai fatto live. Scusa, per esempio, Chic invece sì. Allora, Chic, credo che l'ho respinto poi. Cioè, nel senso, non ho respinto Chic, ho respinto la richiesta anche in diretta.
Sì, quella
di
roba lì,
stava
quell'aura
in
tono
di dire, ma quando è che ci fai un altro pezzo così?
L'aura di Chic.
Non me ne frega un cazzo a me. Cioè, io sono qui per fare qualcosa di nuovo. Poi, ora... sento la necessità umana di ritornare allo stato mentale o ad alcuni stati mentali che mi hanno contraddistinto in quel periodo, ma più che nel cioè Chic l'ho scritta da piccolo, quindi più che nella scrittura, nel video di Chic.
Ok.
Preso, andato in Marocco, perché volevo andare a vedere il Marocco, preso un 4x4, ci aveva andato un location manager di lì, ma italiano, e non che me ne voglia, ma era troppo...
turistico.
Troppo, cioè, okay. Troppo poco vista,
vissuta villaggio turistico.
Per darmi quello che io volevo, no? Quindi vado a cercare due canne nella Medina di Marrakesh. E mi trovo, mi chiamo mio fratello, Azizza, ancora me lo ricordo ora, Azizza Icidu Sur, Azizza Icidu Sar, questi turbanti e tutto quanto. Fratello, tu, di qua, di là, mi porta da suo fratello, pigliamo quello che dobbiamo prendere. E poi mi dice, gli dico, dobbiamo fare un video di qua, di là, di su, di giù. Ero con Edoardo Bolli, Marcello Calvesi, che sono ancora, cioè ce l'ho qua, ancora li voglio un bene dell'anima perché mi hanno... aiutato tanto all'inizio, soprattutto dal punto di vista visivo. E Edoardo Bolli era il direttore della fotografia di Zeta, tra l'altro, sì, sì, e dei miei primi video. E ci siamo presi un 4x4 e abbiamo fatto tipo 1300, 1800, non mi ricordo i chilometri, 1800 chilometri in 5 giorni, scannando, senza minimamente proprio preoccuparci, non ce ne fregava niente di niente, di se c'era cibo, di se c'era elettricità dove stavamo andando. Ci siamo fatti portare da sto Aziz che poteva portarci ovunque, sinceramente,
farmi,
no?
Tranquillamente.
E quella cosa che poi ora mi ha ritirato fuori il signor Magnano qui con i suoi viaggi per il mondo, che ora prossimo anno spero ce ne faremo uno o due insieme.
Vabbè.
E sono proprio queste esperienze che ti arricchiscono, che mi hanno arricchito con i piedi proprio e le mani nella terra. Io voglio parlare con la gente, sì, del, sì, luogo, voglio vivere. Quella per me è la vita.
Sì.
Quello che ha, secondo me, non un problema, un qualcosa che manca alla musica in generale, ma proprio in generale, secondo me, o all'arte.
Guarda. È la vita vissuta.
Guarda, è la, esatto, vita vissuta.
Una,
cioè,
roba, una roba che dico sempre, scusa se ti interrompo,
no, vai, vai,
che
vai.
Credo che sia la stessa cosa che stai cercando, sì, di, sì, dire te, che hai detto, è proprio quella di non volere, cioè noi non vogliamo fare gli artisti per raccontare di essere artisti, capito? Cioè, è una palla totale. Cioè, mi rendo conto, la vita, di perché lui si lamenta di Milano? Perché lui si è reso conto, secondo me, che in 2 anni, 3, 4, 5 di anni in prevalenza a Milano, cioè tu fai l'artista, stai in casa, aspetti il momento che devi fare, so, l'intervista, sì, devi fare la cosa, poi vai in studio, scrivi, e che, ma, cazzo di vita?
Non vivi.
Allora, scusa, perché hai deciso di esprimerti quando eri piccolino?
Vero, noia perenne.
Era una roba deprimente. Noia. Era una roba deprimente.
Diventa
paranoia. E lì c'è la differenza tra chi voleva farlo per essere famoso e perché aveva il poster di Justin Bieber, o me ne voglia Justin Bieber, sì, in, sì, camera, o guardava i Tokyo Hotel e diceva i blu, oppure diceva io devo essere così per forza a tutti i costi, oppure è la differenza tra che invece si è svegliato un giorno, gli è arrivato un fulmine dal cielo e ha detto aspetta, penna, foglio, scrivo quello che voglio, mi piace, lo vado a registrare, lo faccio uscire, ah è piaciuto, buono, non me la tiro, mi piace. Cioè, e poi pian piano però così. Cioè,
sono,
quella è la differenza,
d'accordo,
tra gli artisti che volevano diventare famosi e quelli che invece volevano esprimersi, capito? Sì. Cioè, non vogliamo far la vita da artisti che raccontano di essere artisti, vogliamo far la vita e in parallelo cantarla.
Sì.
Per me la fama è una malattia.
Perché è una malattia la fama?
Gestire.
Perché finisce a coincidere con qualcosa che non sei tu davvero. Cioè, parte la solita cosa che è vero, cioè, nel momento in cui, soprattutto il primo momento di hype e di soldi, sono tutti intorno a te, no? E poi, cioè, ho avuto a che fare con tanti infami.
Su
proprio.
Questo mi avete dato una grande
mano. Ma rotto il cazzo sta cosa. Oh, ma io ci metto il cuore, però. Cioè, noi ci mettiamo il cuore, noi in famiglia ci mettiamo il cuore. Io ci sono rimasto tanto male perché sono...
Perché tu tendi a fidarti molto degli altri.
E io mi sono fidato tanto. Ora purtroppo, purtroppo in caps lock,
cioè,
non mi
contrario.
Fido più di nessuno.
Ma non fidarti di nessuno, non ci perdi soltanto tu.
In parte puoi aver ragione, però ha rafforzato la mia essenza.
Okay.
Perché ora sono di nuovo più a contatto col mio sentiero. Invece prima proprio visualizziamo questa cosa. Ora c'è il mio sentiero, no? Quando magari non sono, tra virgolette, molto presente, e quindi vuol dire che mi faccio prendere da quello che c'è intorno, si iniziano a materializzare come fantasmi altri sentieri che non sono ancora fisici, no? Non sono proprio disegnati bene come quello che c'è davanti a me, no? Sono un po' sfocati, no? E io quelli li voglio levare.
Okay.
Devo concentrarmi su sto, su sta strada.
Sì. Devi trovare un ceppo, Diogo.
Sì.
Devi trovare il ceppo, perché poi se parti da un punto... Cioè, adesso mi sembra che appunto ci sia un punto da trovare, capito? Un,
sì,
punto fermo da trovare.
Sì.
E da lì partire. Che forse già...
Ho perso la terra sotto i piedi nell'ultimo,
sì, esatto,
periodo. E i miei amici mi hanno aiutato a vedere... Cioè, neanche direttamente loro. Io osservo tanto, analizzo.
Ma la forza della collettività. Comunque dobbiamo sempre renderci conto che da soli poi facciamo fatica.
Sì.
E la forza della collettività... In relazione alla fama ti ha salvato, nel senso loro ti hanno aiutato?
Allora, loro mi hanno aiutato perché indirettamente, anche quello indirettamente, perché poi alla fine credo di essermi, diciamo, messo le gambe in spalla, sì. Cioè di essermi un po' desbelinato da solo, come si dice. Però mi hanno aiutato perché loro hanno fatto dei percorsi enormi, sì. Prima del mio, quindi io da fuori, sai, ovviamente stanno sempre assieme, eccetera, eccetera, indirettamente vedevo le cose che andavano bene, che non andavano bene, e forse le ho schivate nel momento in cui io ho fatto il mio passo. Non voglio esagerare, tutto qua mi hanno aiutato per questo. Poi ovvio è bello quando ne siamo assieme, cioè anche per gli altri mi rendo conto, se faccio un passo da fuori ci guardo, dico minchia, spacchiamo, mi rendo conto sul palco, ho visto dei concerti, cioè si fanno sentire, capito? E soprattutto ognuno con le proprie doti e credenzialità, che è la cosa migliore. Ecco, questa potrebbe essere una roba che mi farà piangere.
Ok.
Capito? Perché è un film della Madonna. Poi siamo diversi, dobbiamo ancora fare delle grandi litigate, abbiamo litigato, però è un bel filmetto.
Faccio vedere l'ultimo film.
Tua madre mi ha detto che sei stato reclutato da una squadra di football universitario.
Sì, un reclutatore verrà qui a parlare con te, a farti firmare l'autorizzazione.
Dovevi lavorare al supermercato, non devi andare lì dopo la scuola.
Il signor Stawicki dice che mi terrà il posto fino alla fine del campionato. Dalla prossima settimana potrò lavorare nei weekend.
Pensavo che ci fossimo capiti su questa storia del football. Tu devi sbrigare le tue faccende e tenerti il lavoro al supermercato. Oggi non ti sei fatto vedere tutto il giorno, non hai sbrigato le tue faccende e ora vieni a dirmi che hai mollato il lavoro.
Lavorerò nei weekend.
Altro che se lo farai, e non c'è bisogno che nessuno venga qui a chiedermi di firmare un bel niente.
Papà, non puoi fare così, viene dal North Carolina.
Non mi importa un accidente da dove viene. Senti, ragazzo, l'uomo bianco non ti lascerà mai combinare niente con il football. Tu devi pensare a studiare, così potrai fare carriera al supermercato, o imparare ad aggiustare le macchine, o costruire case, imparare un mestiere che nessuno potrà portarti via. Devi sfruttare le tue mani, invece di usarle per portare via la spazzatura degli altri.
Ho dei buoni voti, papà, per questo mi hanno reclutato. Perché ho dei buoni voti, così andrò all'università e avrò buone occasioni.
Prima porti le chiappe laggiù e ti fai ridare il lavoro.
Hanno già assunto un altro perché ho detto che avrei giocato a football.
Cosa si aspettano solitamente gli altri da voi? Cioè, sai, scrivete cose profonde, quindi magari si aspettano di fare conversazioni profonde, si aspettano di...
Bravo. Peso. Allora, io ho avuto questo problema addosso che è ormai... Ho una vita pesante perché mi sono attirato tutto questo semplicemente volendo raccontare me stesso, no? Però poi, cazzo, ci sono dei momenti in cui anche io ho bisogno di... Riot non è stato capito per niente, no? Cioè lì avevo bisogno di sperimentare, al di là che ci sono stati tanti problemi di cui non sto a parlare ora, ma ne parlerò. Okay. Perché ho bisogno, ho voglia proprio, no?
Tanto Antonio dopo sta seduta di psicologia bisogna pagarlo.
Sì. Ecco, ho fatto Riot che dopo Aleteia, no? La gente si aspettava un'altra Aleteia. Io ti dico, ma aspetta un attimo, frate, porca troia, okay. T'ammazzi così. Cioè, non posso neanche...
Ma poi Aleteia c'è già.
Aleteia c'è già. Ricordiamoci che Aleteia, che vuol dire verità, non arriva mai tutto in una sola parte nella vita.
Ok.
Ecco, questo è stato il problema di Izzy che ha sormontato quasi, no? Diego, io c'ho bisogno di vivere, Diego c'ha bisogno di vivere. Vivere normalmente, vivere civilmente, no? E quindi credo che mi sono lasciato, la responsabilità è sempre interna, è sempre nostra, mi sono lasciato pesare troppo questo... Cazzo, cioè devi scrivere queste cose, sta penna, la gente gli piace queste cose metafisiche in cui io credo, è tutta la mia vita, ci ho studiato per sta roba. Io so cosa mi leggo, so cosa studio, so che il rap è una minima parte del mio lavoro.
Ok.
Ma minima, la mia ricerca va ben oltre.
Cosa avrà la musica di Izzy e Bresh futura che la gente non si aspetta?
Senz'altro, secondo me, non che non ci sia stata, però di nuovo proprio verità.
Verità.
Cioè, coincidere con quello che ora voglio manifestare di me stesso. Vorrei che ci fosse proprio un canale tra il mio cuore e il cuore di chi ascolta, no?
Ok.
Ci metterò tutta l'energia a che arrivi... È arrivato tanta la parte rabbiosa, secondo me, di Izzy, no? È giusto anche che arrivi la parte interiore calma.
Ok.
E questa mi manca anche a me da un po' di tempo, perché vivo in un vortice davvero di emozioni e di cose molto basse e tetre, capito, negli ultimi 3-4 anni. Ora voglio elevare la mia energia e vedere altro.
Quello. Io forse il contrario addirittura.
Rabbia?
Cioè un pochino più di sì, un pochino più quella roba lì che...
Ci sta, comunque.
Sì, ci sta, perché come ti ho detto prima, ho manifestato tanto quella parte più tranquilla per mettersi a nudo, no? Per farsi conoscere per quello che si è più profondamente, però c'è anche tanta rabbia, eccetera, eccetera. Quindi vedremo come si svilupperà sicuramente.
Vai, last question, l'ultima domanda.
Vai.
Uno dei diritti universali dell'uomo dice che, il primo diritto, dice che siamo tutti liberi e uguali. La musica è in grado di ricordarci questa cosa?
Sì, il piacere di trovare il piacere non materiale ci ricorda questo. Comunque la musica alla fine non è materiale.
Sì, è vero.
Quindi il piacere, la musica ci ricorda che il piacere non è materiale e che se una nota ti può far salire un sentimento di piacere, lo può fare anche, come diceva lui, la natura, lo può fare il rapporto che c'è tra le persone, quindi l'allontanarci un po' dalla superficialità, questo ci ricorda la musica. O comunque, sai, la superficialità, ora siamo, è nostra sopravvivenza essere un po' superficiali, anche da un lato.
È
un po' l'evoluzione, capito?
È vero.
Quasi non è più superficialità.
È vero.
Quindi tutte le cose, tutte le proiezioni.
Male, hai ragione.
Fa male, ma sono proiezioni, cioè un senso di adattamento bisogna averlo, sennò veramente.
Sennò siamo spacciati.
Posso dirti una cosa?
Spacciati.
Io forse preferirei morire, è quello.
Va bene, ma se poi non ti piace neanche dove ti rincarni.
No, ma fra.
Hai capito cosa sto dicendo?
No, che cosa, che domande, vai troppo in là tu.
Però
devi viverlo sto flusso, fra.
Appunto. Però anche questo è un flusso, se vogliamo dirlo tutto.
Ma infatti ora sto prendendo questo flusso. L'etica mi viene a mancare. Bisognerebbe parlare di l'etica, non politica, in questo periodo. Quello che tu hai detto, ossia che in teoria siamo tutti liberi
e uguali.
Per me, anche per me, è così.
In teoria,
però penso così,
non è così.
Vero, ma certo. Niente, il contrario. E mi gira il cazzo, tanto, sì. Di nuovo ritornando al discorso che finché tutti non stanno bene, io non sto bene, questa cosa mi fa incazzare. Però hai ragione, sono d'accordo con quello che dici. La musica, sì, la musica fa sentire liberi, per quello che però, aspetta, va fatta vera musica.
Ok.
Finora ho fatto belle cose, ma io parlo per me, poi gli altri parleranno da sé. Non vedo essenza, non vedo verità. Poi per me la musica è davvero una roba, io la vedo la musica, cioè energetica, leva i chakra, però la A del cuore,
quella
la A dello stomaco, la O, la U, cioè insomma ci sono tante cose. Demetrio Stratos parlava tanto della diplofonia, della triplofonia, e di tanti. Io sono molto più tecnico, sono molto ricercatore, sperimentale. Sì, c'ho questa parte qui fisica, per cui
per
so
forza.
Che se il piano può essere accordato in sezione aurea,
okay,
secondo una determinata frequenza. Perché tutti i piani non sono. Faccio una domanda magari stupida che un pianista mi dice: perché non tutti i piani devono essere così? Hai ragione. Però io mi farei delle domande. Secondo me chi fa musica qualcosa se lo deve domandare.
Ok.
Tutti i più grandi, i geni più grandi si sono ispirati al mondo in cui viviamo, a ciò che c'è intorno, alla natura, a quello che c'è in piccolo, perché quello che c'è in piccolo è la stessa roba che c'è nel grande, no? E io ho questa visione anche di applicare, no, cerco la perfezione, nel senso che la sezione aurea per me esiste.
Ok.
No? Però so che sono menoso su questo, nel senso che lo vedo che poi non ne posso parlare con tutti di questo, ma non mi sto innalzando per niente, è una cosa che a me piace, quando trovo qualcuno che rimango lì a parlare per ore della voglia di fare questo lavoro. E un'altra cosa che dico, c'è troppo ego, soprattutto nel rap, secondo me, nel senso che, cazzo, tu da solo non fai un cazzo. Se non ci fossero tutte queste persone, cioè, non, ora non sto parlando a te,
no, Antonio, dico, sì, in generale.
La persona da solo, compreso io, non facciamo un cazzo. Quindi più credit a chi sta dietro anche, perché mi fa schifo un po' dove stiamo andando. Io cosa tu? Cosa? Se ti metto davanti alla verità, ti sciogli. Vorrei che la mia musica tirasse fuori quell'elemento.
Ok.
Sì.
Voglio che piangi, ma non che piangi di dolore. Che piangi perché dici, cazzo, ma io cosa ho fatto? Perché? Lo sapevo che mi piaceva questa cosa qui. Perché sto facendo questo? È una cosa che non mi appartiene, non l'ho detta, non è una mia citazione, ma che ci credo tanto in questo periodo, mi ha dato un bordello di domande che ho scritto l'altro giorno e ho visto anche tante risposte. Ma sei sicuro che stai vivendo la tua vita o quella di qualcun altro? Il tuo destino o quello di qualcun altro? Io stavo vivendo il destino di qualcun altro. E credimi che non è piacevole stare... vestire i vestiti di un altro.
Però mi fa piacere sentirtelo dire, perché ne sei consapevole adesso.
Certo.
Grazie di questa chiacchierata.
Bella. Grazie a te.
Grazie mille, grazie, raga. Mille. Vedete com'è di là.
Certo.
Cioè, non tutti devono fare vera musica, mi spiego?
Sì, eh? Anche voglio dire una roba su quello.
Sì,
ma sono d'accordo.
Di Bob Marley ce n'è uno.
Cioè, non credi che sia anche questo... come studiare una roba complementare.
È vero.
Cioè, che faccia parte di tutto dello stesso marmaglione.
Una cosa esiste,
no?
Perché c'è anche l'altra.
Perché c'è anche l'altra. L'abbiamo dette tutte oggi, mica.
No, mi è piaciuto il fatto che in effetti ci compariamo tanto te con la... Cioè, io devo calmarmi un po', te...
Io devo un attimo incazzare.
Ci sta.
Però bellissima conversazione, davvero.
Bello, bello, bello. Speriamo...
Bello.
C'è un po' le mani sudate.
Sì, tra. Grande. Grazie mille.
Grazie a tutti, ragazzi.
Grazie a te, spacchiamo tutto, mi raccomando.
Devi fare una foto lì davanti.
Yes.